del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, quindi sia salutato Gesù Cristo. Cari fratelli, innanzitutto siamo entrati nel mese di San Giuseppe e al termine della Messa reciteremo davanti alla nuova bella statua di San Giuseppe le litanie per incoraggiare la devozione al patrono della Sacra Famiglia e della questa grande famiglia che è la Chiesa Cattolica. Nel Vangelo di oggi, di questa terza domenica dopo la Quaresima, si parla del demonio. Il demonio è già stato uno dei protagonisti del Vangelo della prima domenica, il Signore che si ritira nel deserto e cerchiamo di seguirlo in questa quarantena di preghiera di penitenza e al termine di quel periodo appunto di orazione, di mortificazione, le tentazioni diaboliche. Oggi il demonio è ancora in un certo senso protagonista del Vangelo sotto un altro aspetto e mostra il Vangelo di oggi come il demonio, a differenza di tanti cristiani, è perseverante nelle sue opere. Spesso si parte col piede giusto, ma poi ci si lascia andare, ci si scoraggia o ci si allontana dal fine prefissato. Il demonio purtroppo no, è perseverante, ha una meta e persevera in quella direzione. Così si parla ad esempio di vari aspetti di questo Vangelo che appunto è molto ricco, sarebbe occasione di tanti punti di riflessione, ma in uno di questi aspetti vi è questa casa infestata dai demoni, viene questa casa appunto liberata da questa infestazione, ma i demoni ritornano e più numerosi e agguerriti di prima, proprio perché sono caparbi nella ricerca del loro fine, cioè di rovinare le anime e offuscare la gloria di Dio. Prima però di questo episodio, di questa casa infestata, poi liberata, poi di nuovo occupata, infestata non solo da un demonio, ma dai demoni, si parla di un altro episodio, all'inizio appunto del brano evangelico, di un muto posseduto che viene guarito. Era muto, non poteva parlare. Viene liberato dal demonio e ha la grazia della parola. E questo muto è quell'anima che in Quaresima, malgrado la Quaresima, malgrado lo spirito di penitenza, lo spirito di orazione, non vuole aprire la bocca, non vuole confessare i propri peccati, non vuole riconoscersi peccatore, è muto, non si dirige verso il confessionale. Sappiamo bene che al confessionale non basta elencare dei peccati, ma avere un dolore adeguato a questi peccati e poi accompagnare questo dolore proprio dal desiderio di non più offendere il Signore. Un'anima muta, e quindi in quest'anima vi è il demonio. Spesso si ricorda come in quest'epoca in cui la religione è scomparsa, sostituita dalla superstizione, sempre di più si parla del ruolo del demonio. Tizio indemoniato, Caio indemoniato, ma la prima opera del demonio è il peccato. Quando quell'anima è in peccato mortale, il gioco è fatto, e quindi si tratta di liberare l'azione abituale del demonio con la grazia di Dio, con la grazia di Dio che ridà la parola. Il muto non è più muto, ma accusa finalmente i suoi peccati. E ricordiamoci in questo senso di questi precetti della Chiesa che ci chiedono la comunione pasquale e, per precedere nel modo migliore la comunione pasquale, confessarsi almeno una volta all'anno. Quindi è il momento più adeguato, in prossimità della Settimana Santa, in prossimità della Pasqua, di fare una buona, santa e efficace confessione per appunto ridare la parola alla nostra anima, non essere più muti. E tra l'altro questo brano è tratto dal Vangelo di San Luca, ma San Matteo specifica che oltre a essere muto, quel poveraccio era anche cieco, quindi non vedeva il Signore, o meglio, non voleva vederlo, per quanto riguarda poi il paragone che si può fare con la malizia del peccato. Ma poi vi è questo bel episodio di questa casa infestata e liberata. e come altre volte abbiamo avuto modo di accennare, per capire il significato più profondo di questi Vangeli, comunque la scelta di questi Vangeli, bisogna riferirsi all'inizio della liturgia, quando i Vangeli venivano scelti in base al luogo dove si celebrava la Santa Messa. E in particolare, durante la Quaresima, ogni giorno il Sommo Pontefice celebrava in una chiesa particolare, sulla tomba di qualche martire, e allora il Vangelo si ispirava al ruolo avuto da quel martire per quanto riguarda la Chiesa o aspetti legati al martire. La terza domenica di Quaresima, la chiesa dove si celebrava la messa, cioè quello che viene chiamato la stazione, dove il Papa, il Sommo Pontefice, il clero e i fedeli romani accorrevano per la Santa Messa, era la Basilica di San Lorenzo. San Lorenzo, terzo patrono di Roma, e da sempre si attribuisce a San Lorenzo la liberazione di Roma dal paganesimo e quindi, attraverso la caduta della Roma pagana, la conversione dell'intero impero, per sostituire questo impero pagano con l'impero della Chiesa, con l'impero di Cristo, frutto della vittoria di Cristo. E spesso e volentieri attingo al commento dell'anno liturgico del Cardinal Schuster, questo cardinale che ci ha lasciato appunto questo Liber Sacramentorum, questa dozzina, quindicina di volumetti estremamente interessanti. E allora vorrei leggervi insieme quello che scriveva il Cardinal Schuster sul Vangelo di oggi. Il brano evangelico di oggi non poteva essere più appropriato, vista la circostanza. Prima della venuta di Gesù, il demonio spadroneggiava crudelmente sul mondo. Spadroneggiava, ma crudelmente, con delle vittime, e le vittime erano le anime. E i suoi baluardi erano l'idolatria, quindi peccato contro la fede, e l'impurità, perché si vive secondo quel che si crede, e se la tua fede è una fede impura, vivrai nell'impurità. Sopraggiunse il Messia, e per mezzo della redenzione della croce ha affrancata dal turpe gioco l'umanità. La casa, di cui discorre oggi il Vangelo, è il mondo, ma in particolare Roma pagana, che era la città forte del regno di Satana e che il Signore espugnò per mezzo dei martiri, in particolare di San Lorenzo. La purezza della fede, la purezza del cuore, la purezza di intenzione che porta alla vittoria contro l'impurità della fede e l'impurità dei costumi. Del resto, San Lorenzo, martire, fin dall'antichità, fu salutato come il vessillifero, cioè colui che portava il vessillo della Chiesa, di questa falange. Egli, morendo, salutò, in un certo senso, il monogramma di Cristo riprodotto sull'avaro trionfale di Costantino, riferendosi appunto a quello che, tra l'altro, appunto, la nostra rivista sodalizio ha consacrato come calendario di quest'anno gli editti di Costantino e di Teodosio, che diedero libertà alla Chiesa appunto attraverso prima la vittoria dei martiri e poi la vittoria degli eserciti imperiali che si piegarono finalmente a Cristo risorto. Ecco quindi questa casa che era l'intera società pagana, in particolare la Roma pagana, e che si applica poi alle nostre anime, cioè dove vi è purezza di fede deve esserci poi un corrispettivo vivere puro, ordinato, secondo appunto l'insegnamento di Cristo. Nella misura in cui Cristo non vince, non trionfa più nella società, ecco allora che Cristo viene cacciato e ritorna l'antico nemico, e quindi, come per un brutto sogno, ci si risveglia con di nuovo il trionfo dell'idolatria, le varie l'idolatria che offusca, nega e combatte la verità, e di conseguenza la sensualità, l'impurità. Del resto, prima i popoli furono battezzati, e poi, come ricorda la Chiesa con l'Epistola di San Paolo di oggi, si spiega loro, una volta battezzati, come dovevano vivere. Ma prima la fede, prima il battesimo, prima la meta è quella, raggiungere Cristo risorto attraverso la vita conforme a questa fede. Quindi questa purezza della dottrina, questa purezza della fede che poi emana la purezza nei costumi, nel pudore, nella castità, in tutto ciò che è legato ad essa. E ancora il Cardinale Schuster terminava con un bel richiamo: la Chiesa celebra le sue solenni stazioni nelle basiliche dei martiri per affermare che noi siamo gli eredi di quel patrimonio spirituale. Un padre lascia dei beni, questi padri della fede ci hanno lasciato un patrimonio spirituale, il loro sangue ha cementato quell'edificio cristiano, non solo costruito con quelle pietre o con quei marmi o con quegli ori, ma è il sangue che ha cementato quell'edificio, e ora noi, come figli dei martiri, se siamo cristiani e se viviamo cristianamente, se cerchiamo di vivere cristianamente, possediamo i loro sepolcri e i luoghi santificati dalla loro confessione, in quanto succediamo ad essi nella professione di un'identica fede. Ai tempi del Cardinale Schuster, quei luoghi non erano occupati ancora dai nemici della fede come oggi, ma in ogni modo il cattolico è l'erede appunto di questo patrimonio, patrimonio di fede, patrimonio di testimonianza, patrimonio di virtù. Ecco perché allora in questo contesto si capisce perché questo passo evangelico della casa ripulita dalla manifestazione diabolica si leggeva proprio sulla tomba di quel santo che con la sua potente intercessione contribuì a ripulire l'intera Roma e attraverso Roma l'intero impero dall'infestazione delle false religioni e quindi di una falsa condotta umana. Vi è poi un altro grande santo ancora superiore, ripeto, a San Lorenzo, San Giuseppe. E quando le circostanze della Chiesa, della società, erano sempre più nefaste, quando si intravedeva il ritorno prepotente e crudele del paganesimo, i sommi pontefici indicarono come grande protezione San Giuseppe. San Giuseppe che fu davvero il padre di Nostro Signore, che fu davvero colui che preservò, che difese, che salvò Nostro Signore Gesù Cristo e che preserva, salva, protegge la Santa Chiesa e quindi tutte le nostre famiglie in questa tempesta che scuote certamente i nostri cuori, ma non deve farci vacillare per quanto riguarda la fede e i costumi secondo questa fede. Quindi preghiamo davvero con molta devozione San Giuseppe. Scopriamo, riscopriamo questa bella devozione, mettiamola in onore e sarà davvero un grande aiuto sia per proseguire la Quaresima, quale esempio migliore di San Giuseppe nel accettare con amore la mortificazione, il sacrificio, le prove, queste prove che si susseguivano, ma sempre questo stato d'animo costante, la pace, perché quello che cercava San Giuseppe era la volontà di Dio. Nella fuga in Egitto, nelle tribolazioni, nelle situazioni più difficili, più umilianti, più tortuose, fare sempre solo la volontà di Dio, e quindi facendo sempre solo la volontà di Dio l'anima è nella pace, ha una visione serena delle cose e gli ostacoli non sono più un nemico ma sono un amico, perché quell'ostacolo mi fa più santo, quell'ostacolo mi fa più penitente, quell'ostacolo mi permette di essere più umile e più confidente nel Signore, come appunto operò e mostrò San Giuseppe. Quindi chiediamo a San Giuseppe di aiutarci a continuare a fare una santa Quaresima. Siamo solo nella prima parte della Quaresima, abbiamo ancora tutto questo mese di marzo a nostra disposizione. Quante cose brutte da spiare, quante cose belle da aspirare per poter metterle in pratica in onore di Dio e per la nostra anima. Chiediamo a San Giuseppe questo aiuto, certamente la nostra richiesta non sarà vana. In nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, così sia. Sarò dato di Dio.